Rebecca e Christian presentano Sedici Noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Bentornati qui a 16 Noni, 1 ottobre, prima puntata di stagione. Cominciamo con il mese freddo, visto che già in questi giorni ha fatto freddo. Comunque, puntata sempre dedicata al cinema e alle serie TV e soprattutto al Festival di Venezia, perché Rebecca, se l'avete seguita sui social, è stata al Festival di Venezia.
Pazzesco, ormai un mese fa.
E si è divertita tantissimo.
Mi sono divertita tantissimo, ma la vera domanda è, Cri, dopo 4 mesi in cui non hai visto la mia faccia, non hai sentito la mia voce, immagino che ti sono mancata, giusto?
Assolutamente, anche se in realtà la tua voce l'ho sentita spesso.
Vabbè, fa niente, qui sono solo dettagli.
Va bene,
ulteriori.
Va bene. Comunque, detto questo, oggi una scaletta ricca, perché i film al cinema sono tanti, ma soprattutto per quanto riguarda le serie TV, faremo un po' una panoramica delle 3 serie più attese della stagione, almeno da parte mia, autunnale, più una. Perché le 3 serie che vi presenterò io sono 3 serie, diciamo, di nuova fattura, mentre una che forse ormai la attendiamo da 3 anni, da 10 anni, che cioè 5 stagioni, 10 anni, è veramente tantissimo. Avete capito che sto parlando di Stranger Things, quindi lì, insomma, non spoileriamo almeno questo, ma anche tanti film che stanno arrivando sul grande schermo. Quindi, se vuoi, io
inizierei,
direi,
dai,
che possiamo partire con il primo film, che tra l'altro, diciamo, è in tema col mese anche questo.
È in tema col mese, non è fatto a caso, signore.
Esatto.
I open the door. She was smiling at me. Her brain just snaps. I think something's happening to us. The pull, the thirst in your bones. I can't explain it, but we're sick.
I think you should sleep in the spare room tonight.
I agree. We need to keep our distance.
Ed eccoci con Together. Together esce proprio oggi, 1 ottobre, in una casa, appunto, il mese di Halloween. Tra l'altro, questo film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e già da subito aveva destato molte, diciamo, reazioni, perché appunto è un body horror che come sfondo ha, per l'appunto, la storia d'amore. Ormai i body horror hanno anche questa predominanza, un genere tra l'altro che ha visto il suo massimo esponente, se vogliamo, anche Lynch, soprattutto negli anni 70-80. Questo è un film che vede protagonista una coppia di attori realmente sposata, ovvero Dean Franco e Alison Brie, sposata dal 2017, e alla regia abbiamo Michael Shanks. È un film che per l'appunto è un body horror, e quindi per chi è particolarmente suscettibile anche a queste cose, diciamo che si deve preparare un po' psicologicamente prima di andarlo a vederlo, tra cui la sottoscritta, che per quanto a me gli horror non piacciono, infatti non so se andrò a vederlo, però ha suscitato molte reazioni, ripeto, positive, e è stato definito anche come uno dei migliori horror degli ultimi anni, anche tra l'altro. E il film parla proprio di questa coppia sposata da diversi anni. Lei è un'insegnante, una maestra, e lui appunto con lei vive una relazione piuttosto apparentemente felice, ma il problema è che da diversi anni non consumano più il loro rapporto. Successivamente, poi, per un lavoro che lei ha avuto, si decidono di trasferirsi in questo paese apparentemente tranquillo, un paese di campagna. Il problema è che una notte, a causa di un temporale, loro si trovavano fuori, cadono in questa grotta, rimangono l'intera notte e iniziano a bere quest'acqua, e dal giorno dopo diciamo che la coppia subirà delle trasformazioni trasformazioni nel senso che si troverà per l'appunto vicina fisicamente, letteralmente. Inizieranno appunto a non fare più a meno l'uno dell'altro e avvicinarsi in un modo a tal punto che dovranno trovare anche delle soluzioni per staccarsi, ma intendo appunto proprio fisicamente.
Ma quindi un film d'amore in realtà, è un film horror.
È un film, l'horror è un esperiente, no, l'horror potrebbe essere un esperiente per raccontare anche una cosa che vivono molte coppie anche nella quotidianità, cioè dove finisce il tuo spazio, diciamo, inizia l'altro.
Signori e signori, stiamo dicendo che la vita di coppia è un horror.
La vita di coppia è complicata, però se uno si ama, supera tutti gli ostacoli, come si dice.
Può darsi, sono d'accordo, non lo so.
Sei d'accordo?
Sì, può essere. Infatti io l'ho superato l'ostacolo, stiamo ognuno a casa sua. Mi sembra l'ottimo.
Sono scelte, sono l'importante scelte. È trovare un punto in comune. E è un horror che però non lascia, diciamo, anche, cioè lascia spazio anche ad altri esperienti, come per esempio il genere della commedia, in un genere che comunque si sa reinventare, cioè l'horror, quando pensiamo in generale allo stilema classico dell'horror, pensiamo per l'appunto allo spaventare, cose che comunque sono tipiche, però la mescolanza, comunque questa reazione della comicità o comunque della parte più leggera mescolata anche a questo genere piuttosto... piuttosto, diciamo, spaventoso, dimostra anche una soluzione che può essere funzionale, come questo film che esce, ripeto, oggi, ma già nelle campagne comunque promozionali coloro che sono andati anche all'anteprima ne hanno parlato sempre positivamente. Poi ovviamente, ripeto, per chi non è particolarmente appassionato di questo genere deve andare, si va con questa...
Allora, dobbiamo dire che negli ultimi anni gli horror, soprattutto quelli, diciamo, più spinti, più da mainstream, potremmo dire così, che poi questo sembra un horror a tutti gli effetti. Penso a Nosferatu, che l'ho visto quest'estate, che di horror ha molto la tensione. È vero
è
che
un gotico più che altro.
Esatto, Nosferatu. È vero che a differenza di Dracula, qui si vede qualcosa di più del Dracula di Bram Stoker, che è praticamente, non dico un remake, ma lo ricorda moltissimo. Questo invece mi sembra un po' più anche con scene più crude. Esatto, questo è un po' più disturbante. Però sono tutti di altissima qualità, non sono più gli horror un po' B-movie. Ormai gli horror sono stati elevati a... anche di racconto di...
anche di tecnica, comunque, con i nuovi effetti.
Sì, ma poi il sottotesto è sempre molto importante, no? E quindi io sono felice perché poi è un genere che io adoro, quindi finalmente...
Beh, comunque esce oggi e io vorrei andare a vederlo, però Cri, mi sa che non ce la faccio.
Vabbè, una dose di Valium.
Grazie.
We live in the same city.
Are you gonna ask me out?
Would you like to be asked out?
Wouldn't be worth the risk.
You want an onion ring?
Please. This is the only ring I'll be getting from you. You headed back to the city?
I might make a little detour. I'm a big fan of scenic routes.
Me too.
Why are you single?
I suppose I haven't met the right one yet. What about you?
I'm meant to be alone.
Do you really believe that?
I don't wanna go, think I'll make you worse.
What is that?
Maybe we should go through it.
Are you going to tell me what's going on?
I don't know, but I think that's my high school. No, no, wait.
What?
You know, high school.
It's okay. Come on.
David, you're late. Come on.
How old am I?
15.
I'm 15.
Cool. How old am I?
I don't know,
40. I'm
going to
kill you. This one's for me.
Tra l'altro una coppia che non mi sarei mai aspettata, che non vedo l'ora di vedere sul grande schermo, è un film di Kogonada che per l'appunto uscirà il 2 ottobre. Ed è un film che potremmo definire quasi un road movie insieme a un viaggio proprio alla scoperta e all'accettazione di se stessi, perché la trama è per l'appunto la seguente. Colin Farrell interpreta questo personaggio, Dave, che è in macchina e seguendo il GPS dovrebbe andare a questo matrimonio. Il problema è che il GPS, diciamo, non gli... non gli crea, diciamo, questa strada giusta per arrivare, e a causa di una deviazione si ritroverà in questo, appunto, viaggio straordinario. Un viaggio straordinario che condividerà con Margot Robbie, un'altra protagonista del film, che deciderà di salire in macchina e di seguire, insomma, la scia quasi del destino, la scia che porterà entrambi a rivivere quelle che sono le loro avventure che hanno vissuto in passato. È un film di fatto pieno di porte, lo vediamo già dal trailer, è un film quasi magico, è un film quasi malinconico in un certo senso, perché ti porta ad affrontare tutti i ricordi, tutte le tue esperienze del passato e ad accettarle, perché è un film in cui si dimostra anche un po' l'accettazione, l'amore che si ha verso se stessi, che è il primo passo poi per amare un'altra persona, perché entrambi comunque sono due personaggi con un po' i loro demoni, se vogliamo. Lei che ha paura di essere amata, lui che si chiude un po' a riccio per le relazioni che ha avuto, ed è un viaggio in cui in un certo senso possiamo rivedere anche un collegamento a questione di tempo, con la differenza che in questo caso i protagonisti rientrano nuovamente nelle loro avventure, nei loro ricordi, nei loro pezzi di vita del passato, non per alterarli, ma per proprio riviverli e accettarli pienamente. È un film in cui l'accettazione e il rivivere quello che è il passato non tanto come parte di repressione, insomma, come parte negativa e con il quale non si vuole più avere niente a che fare, ma più che altro rivivere il passato come anche mezzo con il quale migliorarsi, con il quale essere e divenire la persona che, insomma, è disposta ad amarsi, ad amare anche gli altri. E sono due personaggi che anche dal trailer sembrerebbero avere insomma la corazza, o comunque essere dei personaggi affermati, ma ben presto, in una serie di porte che si aprono, si scoprirà il contrario. E tra l'altro la porta poi è un elemento simbolico, emblematico, cioè nel senso
un passaggio, cambiamento.
Non a caso si chiude una porta e si apre un portone. Esatto. Cioè la porta è proprio, nel momento in cui varchi la soglia, c'è proprio una nuova possibilità.
Potremmo dire che è quasi una rievocazione di quello Sliding Doors, che ormai quasi 30 anni fa ha cambiato molto, ha fatto molto parlare di sé, sì, nel mondo cinematografico. E questa della porta comunque è spesso utilizzata come metafora sia all'interno delle narrazioni cinematografiche, ricordo altre narrazioni più horror per esempio, oppure più a commedia, ma dove poi alla fine al centro c'è proprio questa idea di cambiamento, questo bisogno a volte anche di cambiamento, di riconoscersi e di cambiare vita.
E poi dal trailer, tra l'altro, l'hanno fatto ovviamente anche al cinema. Io amo, una cosa che amo di andare al cinema è proprio i trailer, cioè la parte prima del film, sono bellissimi, ragazzi.
Tutti li saltano, lei invece va
io vado lì per vederli, assolutamente. Vabbè,
poi va via, il film non
poi
lo
vado
vede,
via, esatto, solo quei 5 minuti. No, ma una delle cose bellissime al di là di questa cosa del film è proprio questa, a parte fotografia, questi colori che ti trasportano quasi in un'atmosfera fiabesca, poi incantata, e che quasi ti bloccano in un universo parallelo, che poi è l'universo della tua vita che devi vivere. Quindi è una cosa molto interessante e sono stracuriosa di andare a vederlo, e andrò a vederlo esattamente domani, quindi andate anche voi, ve lo consiglio.
E questo incidente non ci fermerà. Non ci hanno fermato gli scioperi. Niente e nessuno potrà fermare la costruzione della nuova ferrovia. A volte, per fermare la violenza, bisogna tornare alle vecchie leggi.
E chiudiamo, tra l'altro, con un film, uno dei pochi film presentati a Cannes quest'anno, ed è proprio Testa o Croce. Testa o Croce dei registi Matteo Zoppis e Alessio Rigo. Ed è un film che, per l'appunto, uno dei pochi film presentati a Cannes nella sezione Uncertain Regard, e che chi l'ha visto, ma anche chi l'ha sentito, l'atmosfera è tutta quella del western. E i due registi si proponevano chiaramente comunque di partire, tutte queste atmosfere rimandano anche a Sergio Leone, insomma, ai canoni del western, però lo definiscono un film anti-western, perché comunque partono da questi canoni, dai vari sottogeneri, per poi decostruirli. Tra l'altro la trama è, tra virgolette, quella classica, cioè c'è Alessio Borghi che interpreta questo personaggio orgoglioso, questo personaggio che doma i cavalli, che doveva inizialmente perdere questa sfida, ma che la vince contro Buffalo Bill, e successivamente poi scappa con Rosa, che
storico personaggio, storico della narrativa western,
storico personaggio, esatto,
personaggio veramente esistito, sì, delle altre cose.
Sì, grazie Cri.
No, è sempre un piacere.
Sempre un piacere, grazie. E successivamente Santino, che è appunto il personaggio che interpreta Borghi insieme a Rosa, partono, se ne vanno, lei lascia il marito e quindi inizia tutta questo road movie, per ricollegarci al film precedente, dove chiaramente c'è la vendetta, c'è l'inseguimento.
È tutto un road movie.
È tutto un road movie. Però è interessante perché è un film che i registi partono comunque, ripeto, dagli elementi classici del genere western per decostruirli. Tra l'altro, all'inizio noi pensiamo che il protagonista magari sia Borghi, ma pian piano vedremo che la vera protagonista è lei, è Rosa. E è un film che si propone di essere girato in Italia, ma non è un western all'italiana, dicono anche questi due registi, che tra l'altro sperimentano tra l'altro con questo film. Ed è girato in particolare nelle paludi, nelle zone limitrofe dell'Agro Pontino. È un film che in un certo senso, andando a un po' sperimentare con tra l'altro i vari formati, è un prodotto che insomma rivede tutti questi elementi e li ripropone anche in una nuova chiave, in un certo senso, in un film che... in un film che mi sono persa.
Vuole parlare di sociale anche questo film, tendenzialmente di lotte e di ingiustizie.
Sì, ma volevo dire un'altra cosa. Che cavolo, vabbè.
Ce lo dirai la prossima volta.
Lo dirò dopo, esatto.
Questo film esce domani.
Esce domani, esatto. E andate a vederlo, perché tra l'altro esce lo stesso giorno da Big Bold Beautiful Journey.
Velocemente, hai anche altri due film, esatto, se non ricordo male.
Sì, non potevo non nominarli, sinceramente, e sono entrambi usciti il weekend scorso, sì, ormai. Una è la voce di Indra Rajab e l'altra Una battaglia dopo l'altra. Entrambi i film, come possiamo definirli se non necessari, se non estremamente attuali. La voce di Indra Rajab, come già lo sappiamo, ha vinto il Gran Premio della giuria a Venezia. E Una battaglia dopo l'altra invece si propone già di essere il film dell'anno, se non uno dei più bei film dell'ultimo decennio, tra l'altro, di Paul Thomas Anderson. E la voce di Indra Rajab, che dire se non andate a vederlo. Al di là di ogni critica su come si dovrebbe analizzare un film, in questo caso le analisi e le valutazioni devono proprio cadere, perché è un film che più che mai parla dell'attualità, richiama in causa la nostra etica, la nostra riflessione, la nostra morale, in un certo senso, sì, ed è necessario più che mai che sia visto e venga tenuto il più possibile al cinema. È stato presentato a Venezia, dove ha ricevuto più di 20 minuti di applausi. Ed è tra l'altro prodotto da attori come Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer, Cuaron, e parla proprio di questa bambina palestinese di 6 anni che è rimasta bloccata in questa macchina e che ha subito una gran scarica di proiettili, più di 300, per l'esattezza 355, e che in collegamento con la Mezzaluna Rossa, questa unità comunque operativa che aiutava, si presta a dare soccorso alle persone bisognose nella striscia, comunque nella zona, si è messa in contatto per cercare di ricevere questi soccorsi, e tra l'altro nella macchina altri suoi parenti sono morti, lei era l'unica sopravvissuta. E la cosa cruciale da sapere per capire la situazione che stanno vivendo e che continuano a vivere è che il salvataggio sarebbe durato 8 minuti. Il problema è tutta la burocrazia, cioè il fatto che la Mezzaluna doveva comunque
comunicare
con la Croce Rossa e con la Croce Rossa con l'esercito israeliano. Una comunicazione che formalmente è andata a buon fine, cioè nel senso che comunque le autorizzazioni l'hanno avuto, il via libera e un corridoio sicuro per l'ambulanza l'hanno avuto, ma nei fatti no, perché ci sarebbero voluti solo 8 minuti e poi invece sono dovute diverse ore. E non è, le immagini qui non sono davvero importanti, perché poi si vede, spoiler, tutto alla fine. Quello che è importante è la voce, tutte le emozioni che quella voce di una bambina che dice semplicemente soltanto di venire a prenderla ogni volta lo dice, suscita in noi. Ed è un film che non si può definire se non necessario, se non...
È attualissimo, visto quello che sta accadendo ancora in queste ore con... insomma, le navi che si stanno avvicinando sempre di più alla costa Gazawa.
Ed è un film che dimostra, tra l'altro, come il cinema si deve prestare al sociale, deve dare voce a quella che è l'attualità e a quella che è una realtà che ancora oggi sta venendo sterminata. Quindi dico soltanto di andarlo a vedere, di sviluppare assolutamente una riflessione e un dibattito costruttivo, perché è una cosa che serve, non soltanto voltare lo sguardo dall'altra parte, perché è un film che non lo chiede, anche nel rispetto di tutti i morti. E
il telefono resta qui.
Anche tu.
Ora c'è la parte interessante, ma non nel modo in cui credi.
E questo invece ti ho tagliato, ma grazie, siamo in ritardissimo.
Se non mi hai neanche fatto cenno dalla finestra, quindi continuavo.
No, infatti. No, ma riprendiamo in tema, perché sì, quello che avete appena visto come trailer è quello dedicato a lo spin-off di NCIS, l'ennesimo spin-off di NCIS, ma a Tony e Ziva, un'operazione nostalgia per quanto mi riguarda, perché è stata, per chi è amante di quel franchising, ovvero NCIS, la serie storica, erano la coppia che tutti speravamo che prima o poi si mettessero insieme, e poi invece nel finale di stagione, di quel maledetto finale di stagione, quando Ziva uscì di scena e tutti pensavamo fossero morti, invece a distanza di anni li ritroviamo in questo spin-off, sposati a Parigi, ancora nel mondo della sicurezza e dello spionaggio, con una famiglia, e da qui nascono tutta una serie di vicende, perché ovviamente loro avevano fatto perdere, soprattutto Ziva ha fatto perdere le loro tracce. C'è una continuità, perché lei faceva parte del Mossad, dell'esercito israeliano, e quindi la copertura sta per saltare, sia le figlie che tutta la famiglia di Ziva e Tony sono assolutamente in pericolo. Dicevo, operazione nostalgia, e faccio fatica a vederlo perché mi fa vedere quanto sia l'uno che l'altro sono invecchiati, e quindi di conseguenza anche io sono invecchiato insieme a loro. Averli lasciati, vabbè, Tony un po' meno, ma Ziva giovanissima, comunque molto giovane, adesso vederli invecchiati e anche con dei figli a carico fa sempre un certo effetto. La serie è già arrivata su Paramount Plus il 4 settembre, era una delle serie più attese di quest'autunno, come dicevamo, con 3 episodi che sono stati rilasciati immediatamente e poi uno a settimana, e sta quasi per finire, perché, oddio, quasi, fra un mesetto, perché il 23 ottobre ci sarà la puntata finale di questa che si ipotizza sarà la prima stagione. Poi vediamo, perché Paramount, soprattutto sulle operazioni nostalgia, vedi Dexter con tutti ormai i suoi spin-off dopo la serie originale, ci ha abituati che magari finisce uno ne inizia un semi spin-off di un altro per spostarli da un'altra parte. Quindi vedremo quale sarà la politica diciamo della piattaforma, che devo dire è una di quelle più attive in questo momento, ed è più attiva poi paradossalmente prendendo delle vecchie serie che hanno avuto grande successo e riproponendole in una chiave più moderna e più attuale, con nuovi personaggi e nuove situazioni. Quindi secondo me è una di quelle serie che non può non essere vista, prima o poi ci riuscirà a superare l'effetto diciamo d'età e tutto il resto. Sono 10 episodi in tutto, abbiamo detto, quindi io spero che mi diate poi voi invece dei rimandi, se vi è piaciuta, se avete preferito, avreste preferito per esempio che i due non si trovassero più.
thing. Get in before you catch your death of cold.
Now you just tell us where home is. We'll get you back to your parents safe and sound, okay?
Anywhere but Derry.
Things that happened in the past.
My family and I just moved to town.
Dad!
Oh. Hey, baby.
Happened in your mind.
Today was 4 months. And they never even found a body. That means murder.
This business with the missing kids. Do I need to be concerned?
Never a bad idea to keep the people you love close.
E non so se avete capito di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una serie che è un prequel di uno degli horror più famosi al mondo, vero? Hit che arriva il 26 di ottobre, no, il 28 ottobre in Italia, su Sky e Now. E arriva proprio questo di Halloween. Con 8 episodi, e il set è ambientato negli anni 70, si chiama quindi io l'aspetto, vedete, l'ho detto prima, amo gli horror, ma soprattutto capire tutta la genesi. Torna il pagliaccio più spaventoso, il clown più spaventoso della storia, e solo questo vale la pena sì, per andarlo a vedere. La serie, come abbiamo detto, arriva su Now, sarà in 8 episodi, quindi presuppongo non ci sono ancora chiarissime delle indicazioni, ma di solito sono o 1 o 2 episodi a settimana, quindi andrà avanti per un po' di tempo. Se avete lo stomaco delicato e avete paura, io forse vi consiglierei di non andarla a vedere, perché insomma si preannuncia una serie molto molto interessante. Vedremo come andrà a finire. Cambiamo genere da una serie horror ad una serie legal, e con la protagonista che forse non vi sareste aspettati, però io vi faccio vedere il trailer, poi mi dite. Best friend is not diamonds.
Her lawyers.
He hurt you.
Get mad. Get revenge.
That's bitter. Just like all the women who own this joint.
Non so se avete riconosciuto, una è Kim Kardashian, che è quella che non ci saremmo aspettati, che è proprio la protagonista, insomma, dopo i reality trash, tutte le vicende familiari che conosciamo di Kim Kardashian, arriva con questo legal drama, tutto al femminile, quindi una scommessa da parte di Disney Plus su una serie totalmente al femminile, e con personaggi Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close. È solo per questo vale la pena vedere,
cioè,
questa
solo
serie.
Solo per i nomi, signori.
Esattamente. Abbiamo detto, il cast è impressionante. Immaginiamo che riprenda un po' le false righe di altri drama e legal che abbiamo visto in questi anni, che hanno avuto grandissimo successo. Non abbiamo ancora una data di uscita. Sappiamo che uscirà intorno alla metà di novembre, ma ancora Disney non ha rilasciato una vera e propria data, però quello che abbiamo potuto vedere dai trailer e dalle prime lanci stampa sembra anche molto ben fatto. Non fosse altro per il cast, che è veramente importante. È un consiglio, questa è una di quelle serie che va vista in lingua originale, perché si può cogliere la bravura, la capacità dei testi e della capacità attoriale anche delle singole attrici, in questo caso singole attrici, visto che sono quasi tutte donne. Lo dico perché, per esempio, prima di introdurre l'ultima serie, scusatemi, di cui avete benissimo capito all'inizio di quale stavamo parlando. Sto guardando per ora una serie degli anni 90, così di quelle che guardi quando hai poco da fare, che si chiama Frasier, classica sitcom dove il dialogo è molto intenso, e che io a un certo punto ho deciso di guardarla in lingua originale per capire gli attori, perché non mi piacevano come erano doppiati. Volevo capire se in realtà avevano un... come dire, erano più efficaci anche nella lingua originale, e devo dire che era molto vero. Spesso, senza nulla togliere ai doppiatori italiani, sono tutti bravissimi, bla bla bla, però spesso e volentieri devono per forza caratterizzare in maniera eccessiva degli attori, e ne fanno perdere la qualità. Quindi io consiglio sempre, soprattutto una serie come questa, che è una serie dove non ci sono grandi azioni ma c'è tanto dialogo, di andarla a vedere. Se non parlate l'inglese, usate i sottotitoli, so che è un po' fastidioso, ma poi ci si abitua, ma veramente si apprezza molto di più la qualità.
Quello che abbiamo passato. Questa cosa. Ha creato un legame tra noi. Per sempre.
Torniamo in diretta, che siamo in veramente in più all'arrivo, in questo periodo di 10 anni, che viene rilassata il 26 novembre, sul mezzo. Ma se pensavate già di prenderti la copertina, il popcorn, stare tutta la notte a guardarvi tutta la serie, tutto in una volta, bene, sappiate che non funzionerà così, perché il 26 novembre, un po' come è successo con Mercoledì,
e infatti con Bridgerton,
esatto,
ragazzi,
che io ho aspettato, infatti adesso, l'ho vista adesso, Mercoledì, sì. I primi 4 episodi, poi il 25 dicembre gli episodi dal 5 al 7, poi dall'8 al 31 dicembre il gran finale, e poi dobbiamo capire anche quanto durerà ogni episodio.
Io mi sono fermata alla terza stagione, cioè
io li ho visti tutti, la quarta stagione, che era la più pazza, forse potremmo dire così, di episodi che duravano 40 minuti, un'ora, un'ora e 10, quindi
mini film
a tutti gli effetti. E soprattutto un consiglio che io farò adesso in questo mese, prima di arrivare al 26 di dicembre: andatevi a rifare un recappone, o vi andate a riguardare le stagioni, oppure andate a cercare su YouTube, su queste piattaforme, magari quelli che vi fanno lo spiegone e i recapponi delle stagioni passate, perché veramente faccio fatica un po' a ricordare. Tra l'altro, qualche giorno fa ho visto la protagonista in uno dei film più recenti, e devo dire, l'abbiamo vista a 11 anni, adesso ne ha 21, è veramente impressionante. Capiamo adesso nella serie come sono cresciuti questi personaggi e in che anno ci porteranno, perché non credo che dopo 3 anni potranno farci vedere ancora una Millie Brown undicenne, dodicenne, quindicenne o diciassettenne, come l'avevamo vista nella quarta stagione, dove c'erano i primi amori, le prime esperienze, eccetera. Quindi vedremo dove andrà a parare e come andrà a chiudersi questo che è stata forse quella del nuovo millennio, la serie più acclamata, e forse quella che anche ha dato una svolta alla serialità mondiale, potremmo dire così. Noi, Rebecca, siamo concluso. Proprio di corsa oggi. Chiudiamo in questa maniera. Ricordiamo a tutti che la nostra puntata, e tutte le anche nostre vecchie puntate, se ci avete voglia di andarvi a riprendere delle cose vecchie, li trovate dove? Domanda tra bocchetti.
Ma io lo so che lo fai apposta.
Lo so.
Ma lo stai finendo te, quindi è giusto che lo finisci te. Gli uomini.
Su www.iangredio.it trovate nella sezione podcast 16 noni, oppure potete abbonarvi su tutte le piattaforme gratuitamente di streaming al nostro canale 16 noni, oppure anche in video su YouTube potrete vedere questa puntata e anche quelle
precedenti
della scorsa stagione. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento
alla prossima settimana,
mercoledì 17:30. Ciao a tutti.
Ciao.